Jukebox 900.
Buonasera a tutti e ben ritrovati a Jukebox 900. Un piacere ritrovarvi dopo le vacanze estive, dove abbiamo potuto ascoltare tutta una serie di repliche estratte dal meglio della nostra trasmissione dedicata alla musica del Novecento e della contemporaneità. Oggi ripartiamo con una nuova avventura, con nuove puntate e oggi, nella fattispecie, con un nuovo graditissimo ospite. Si tratta del musicologo, del docente universitario e dello scrittore di diversi libri a tema musicale Paolo Prato, che ci parla da Roma e che saluto. Buonasera Paolo e bentrovato.
Grazie Claudio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. È un onore per me essere ospite di questo programma e su queste frequenze sulle quali mi è capitato in passato, insomma, di transitare. Lo faccio quindi con molta passione.
Il piacere è chiaramente nostro e parliamo di un argomento molto interessante. Lo faremo per due puntate, un po' a specchio, diciamo così, e oggi nella fattispecie parleremo della musica nell'ambito soprattutto legato al rock cosiddetto progressive, che si fa in qualche modo influenzare dalla musica classica e quindi utilizza degli elementi tematici oppure di elaborazione o di forme musicali che sono tipici appunto della cultura legata appunto a quella che si chiama e che viene identificata come musica classica. Vorrei però, Paolo, chiederti di farci una premessa, cioè quando comincia e si sviluppa questo fenomeno per cui i gruppi di musica moderna, per così dire, cominciano ad attingere dalla cultura classica europea?
Allora, guarda, questa è una storia che risale assolutamente ai primi del Novecento con la nascita del disco ed è una storia molto americana, perché insomma tutta la cultura pop americana si è in parte comunque misurata con la grande cultura europea, la grande musica classica, e per decenni, pensiamo ad esempio all'era dello swing, delle grandi orchestre, i musicisti hanno cercato di attingere a questa fonte nobile per riadattarla agli schemi appunto della nuova musica americana. Ma questo è il passato, diciamo, sono premesse che accompagnano un po' tutto il Novecento. Il fenomeno di cui parliamo noi si tratta di un sottogenere appunto del progressive, come hai giustamente detto, rock sinfonico è stato poi in qualche modo definito, ha in realtà il suo quartier generale in Inghilterra ed è una sorta di evoluzione del rock dei tardi anni 60 che ambiva ad essere musica d'arte, e allora bisognava guardare alla grande musica classica. Pensa che il rock sinfonico durerà fra il 1967 e il 73-74, cioè la grande stagione è quella. Poi arriverà il punk, arriverà la disco music, stravolgeranno tutto. Ricordi che John Lydon, insomma uno dei fondatori di Sex Pistols, andava in giro con una maglietta con su scritto I hate Pink Floyd, no? Odio i Pink Floyd, perché quelli rappresentavano non solo l'industria discografica ma un certo tipo di musica pomposa, appunto classicheggiante, che andava spazzata via completamente. Però insomma sono appunto i gruppi inglesi che ci hanno introdotto a queste nuove sonorità, e il 1967 è un anno storico perché escono alcuni 45 giri. Pensiamo ad esempio a Rain and Tears degli Aphrodite Child, che usa un canone di Pachelbel, insomma contemporaneo di Bach, o a un gruppo belga che poi si farà un certo nome, i Wallace Collection, che incidono un single dal titolo Daydream che cita Il lago dei cigni di Tchaikovsky. Poi ci sono naturalmente i beneamati e molto più famosi Procol Harum, che escono con A White Shade of Pale, e da lì si comincia ad amare questa sonorità trasmessa dall'organo Hammond, che richiama appunto l'organo ecclesiale suonato da Bach.
E già in questo brano che tu hai appena citato, appunto A White Shade of Pale, facevano utilizzo, per esempio, nella fattispecie, di un tema da una suite di Johann Sebastian Bach. Ma noi cominciamo ad ascoltare Procol Harum non con questo celeberrimo brano, ma con un altro brano che vi facciamo scoprire. Thank you. suono direi inconfondibile, no? Un vero e proprio marchio di fabbrica dai Procolarum, anche reso ed esaltato dalla presenza dell'organo Hammond, suonato peraltro in un certo modo. Che cosa ne dici e che cosa abbiamo ascoltato, Paolo Prato?
Allora, abbiamo ascoltato Repent Valpurgis, cioè l'ultima traccia del primo album inciso dai Procolarum, appunto nel 1967. È uno strumentale che a un certo punto si apre sul preludio numero uno dal clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, ed è proprio la riproposizione pari pari, insomma, delle prime battute di Bach. Questo per familiarizzare un po' i fan con un'altra musica più nobile che veniva assimilata, no, dal rock che stava mangiando tutto in quegli anni. Poi però ci sono cose ancora più ambiziose, come ad esempio i concerti per gruppo rock e orchestra sinfonica. Non so se ne hai mai sentiti.
Ecco, come mai nasce questa ambizione di volere inserire un'orchestra sinfonica, quindi anche un linguaggio, un approccio verso la musica decisamente diverso, no? All'interno di un contesto invece rock?
Beh, insomma, dobbiamo solamente provare a pensare che il rock in quegli anni stava appunto facendo passi da giganti, da musica per adolescenti di puro intrattenimento si stava trasformando in qualche cosa di più serio, che in qualche modo ambiva ad essere ascoltato più che ballato o usato come sottofondo, come compagnia. E quindi il modello da seguire era quello della musica d'arte, cioè la musica classica. E cosa c'è di più classico di un'orchestra sinfonica con tutti i suoi strumenti? Ma a questo punto c'è l'idea appunto di confrontare la massa sonora del gruppo rock con la massa sonora appunto dell'orchestra sinfonica, e nascono degli esperimenti molto curiosi che così sicuramente cadono spesso, insomma, nel cattivo gusto, nello stereotipo, tipo, insomma, nel già sentito, ma che comunque rivelano una volontà, insomma, di superare, ecco, certi schemi.
Paolo Prato, spingiamoci adesso un po' oltre il cosiddetto rock progressive e andiamo verso l'hard rock tipicamente inglese dei Deep Purple, che utilizzano anche, diciamo, un termine concerto appunto per gruppo e orchestra per elaborare questa commistione di cui ci hai appena parlato. Ascoltiamo.
Thank you.
Questo era un estratto dal terzo movimento del concerto per gruppo e orchestra dei Deep Purple. Una cosa che noto subito, Paolo Prato, è la qualità degli arrangiamenti dell'orchestra e anche questo simpatico contrasto con dei suoni anche un po' sgraziati, se vogliamo, delle chitarre elettriche, di una batteria suonata con grandissima energia. Quindi due linguaggi diversi tra di loro che in sostanza si incontrano. Come si incontrano e secondo te con quale risultato?
Partono da due posizioni antitetiche, però certamente al di là del fatto che spesso in queste composizioni, ricordo anche ad esempio i Moody Blues o i nostri New Trolls che hanno lavorato con Louis Bacalov per il loro concerto grosso, ecco, spesso si alternano le due masse sonore, ma ci sono dei momenti in cui si incontrano e forse sono quelli i momenti più felici di queste realizzazioni, che però, devo dire, col tempo, col senno di poi, non hanno poi trovato una grande fortuna. Devo dire che proporle adesso a 50 anni di distanza la nuova generazione probabilmente rimarrebbe interdetta, ma sono parte, insomma, della storia musicale.
Paolo, io ero piccolino quando tre straordinari musicisti che rispondono ai nomi di Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer si univano tra di loro a formare appunto il gruppo che si chiamava esattamente come i loro cognomi, gli Emerson, Lake and Palmer. E tra i loro lavori ce n'è uno che, insomma, conoscono un po' tutti quelli che amano questi contesti musicali, che è l'elaborazione dei quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky, che loro elaborano a loro modo, farciscono con delle parti probabilmente improvvisative, non so se è tutta musica scritta, ma sicuramente dal punto di vista tecnico è estremamente di valore. Che cosa ne pensi, Paolo?
Beh sì, quando si parla dei rapporti tra rock e musica classica non si può prescindere da Keith Emerson, che è stato un po' il padre putativo, insomma, di questo movimento e un modello per tanti altri tastieristi della sua generazione. È il musicista che soprattutto nei primi anni della sua carriera, prima con i Nice e poi appunto con il supergruppo che tu hai citato, ha centrato la sua creatività proprio sulla possibilità di scindere le due cose, la classica e il rock. Nelle sue realizzazioni discografiche questo lavoro si sente, perché è fatto con passione, non è semplicemente un arrangiare melodie classiche con gli strumenti del rock, ma è un tentativo di fare qualche cosa di più.
Ascoltiamo quindi un estratto dai quadri di un'esposizione nella versione degli Emerson, Lake & Palmer.
Thank you.
Paolo Prato, una cosa che mi colpisce veramente è la qualità e la perfezione delle esecuzioni, specialmente in queste parti omoritmiche tra la batteria e le tastiere, no? Sono assolutamente perfetti e anche la difficoltà tecnica di questa musica è altissima, quindi è sicuramente assimilabile anche in questo senso all'esperienza della musica cosiddetta classica o colta, come la si voglia chiamare.
Certamente, la credibilità di Keith Emerson è provata dal fatto che lui sul palco, soprattutto dal vivo, io me lo ricordo appunto a 15 anni, sono andato a vederlo al Palasport di Genova, lui era una rockstar a tutti gli effetti, cioè non era un pianista di conservatorio che giocava con gli effetti, eccetera, era una rockstar che prendeva a coltellate il Moog, che qui abbiamo sentito, questo strumento inventato proprio in quegli anni, che tirava fuori suoni incredibili, quindi l'approccio era a tutti gli effetti quello della rockstar da stadio, e infatti riempiva gli stadi, ma riuscire a trasformare in musica da successo Mussorgsky, che insomma non è proprio l'autore più facile del mondo, ecco, in questo sta una delle tante ragioni per cui Emerson è passato alla storia.
E secondo te i giovani che ascoltavano questa musica si sono poi successivamente avvicinati al mondo classico?
Guarda, io posso parlare per la mia generazione e dico sicuramente di sì, perché la mia generazione, insomma, conoscendo bene qual era lo stato dell'educazione musicale in Italia 40-50 anni fa, era assolutamente disastrosa, non sapevamo niente di musica classica, se non avevi la fortuna che qualcuno ti faceva studiare un po' di pianoforte, a scuola questo non si faceva, e quindi è stata, diciamo, una introduzione al mondo classico del tutto gratuita e molto divertente, per cui io e tanti miei coetanei abbiamo incominciato ad amare la grande musica grazie a Keith Emerson e a tanti altri personaggi che ascolteremo.
Paolo, spingiamoci a questo punto un po' più in là e andiamo alla scoperta di alcuni gruppi meno noti rispetto ai Procol Harum, ai Deep Purple o gli Emerson, Lake and Palmer. Per esempio ci sono gli Exception, sono un gruppo olandese che ha lavorato tra la fine degli anni 60, che è più o meno il periodo che stiamo esplorando, fino su per giù alla fine degli anni 80. Chi erano questi Exception?
Guarda, allora, questi erano un'altra delle mie passioni da 15-16enne e ho avuto la fortuna di vederli in un locale piccolino di San Pier d'Arena, Genova, un locale frequentato da non più di 50 persone, quindi io stavo quasi in prima fila e vedevo Rick van der Linden, il pianista degli Exception, cioè l'Emerson olandese, per dirla in altri termini. Lo vedevo a distanza di pochi metri, un personaggio straordinario, anche lui iconico, che viaggiava a velocità elevatissima sulla tastiera, e gli Exception hanno fondato la sua carriera, ancor più che Emerson, Lake e Palmer, sul rifacimento di brani famosi, e le loro composizioni originali andavano sempre in quella direzione, però la sonorità era una sonorità a tutti gli effetti rock.
Thank you. Beh, Paolo Prato, hai ragione quando dici che Rick van den Linden era un po' il Keith Emerson olandese, perché il livello anche qui esecutivo è veramente straordinario. Sento anche una matrice jazzistica, per esempio, in questi interventi in levare e anche nel modo di rapportarsi con il tempo, no? Quindi con un groove, un tiro, come si dice, veramente irresistibile.
Bravo, assolutamente hai ragione. Insomma, l'Olanda ha riservato in tutti questi anni tantissime sorprese proprio sul versante del jazz contemporaneo, hanno dato contributi straordinari ed effettivamente anche gli Exception vanno in quella direzione.
E peraltro una passione comune che è quella per Johann Sebastian Bach, no? Come mai è così ricorrente non solo nei bis dei concerti classici ma anche in queste lavorazioni?
Hai ragione, in realtà Bach era già stato saccheggiato abbondantemente, pensa agli Swingle Singers, gruppo vocale straordinario che è stato utilizzato anche da Luciano Berio, oppure a Raymond Lussier, che era questo altro pianista francese che ha dedicato una vita a rifare Bach. E quindi Bach è stato veramente universale e ha dato ispirazione e materiale a tantissimi generi musicali, molto più degli altri musicisti.
Senti, una costante che abbiamo rilevato negli ascolti che ci hai proposto fino a qui è anche la presenza della tastiera, dell'organo con tutte le varianti. Però ci sono sicuramente altri gruppi che invece hanno utilizzato altri strumenti simbolici di questo ambito, come evidentemente lo è la chitarra elettrica.
Sì, sicuramente, anche se in misura minore. Mi piace ricordare in questo contesto, chissà da quanto tempo non vengono mandati per radio, devo dire, un gruppo minore certamente del rock blues britannico che si chiamano Love Sculpture, la scultura dell'amore. È un gruppo gallese guidati da Dave Edmunds, eccellente chitarrista che nasceva dal blues rock e che però nel 68, ispirato da Keith Emerson, non a caso, ha la fortuna di incidere all'interno di un album del tutto rock e blues un 45 giri di successo, rifacendo la famosa Danza delle Spade di Khachaturian, brano famosissimo che la si ascolta ogni tanto anche nella pubblicità di qualsiasi genere, insomma. E questa roba qui, con svise di chitarra in abbondanza, arrivò al quinto posto delle classifiche inglesi. Pensa com'erano diversi i gusti della gente 50 anni fa. We'll be right back.
forse meno raffinata dei precedenti, ma di sicuro effetto, no? Grandissima energia da parte dei Love Sculpture con questa danza delle spade, appunto, di Cacciatori Ian. Davvero molto interessante il percorso che ci stai proponendo oggi, Paolo Prato.
Grazie. Pensa che questa canzone, il famoso DJ radiofonico John Peel, il guru, no, del rock inglese, grazie alla sua attività promozionale in radio molti gruppi hanno spiccato il volo. Ecco, lui ha suonato questo disco che abbiamo appena ascoltato due volte all'interno della stessa puntata che mandava in onda, e talmente era entusiasta.
Senti, abbiamo citato Johann Sebastian Bach come onnipresente tra le rielaborazioni in chiave rock della musica classica, ma quest'anno è l'anno Beethoven. E quindi ti chiederei a questo punto se nel tuo cappello puoi estrarre un esempio, o anche di più di un esempio in questo senso.
Assolutamente, ti ringrazio di questo assist. Veniamo subito ad alcuni gruppi miei preferiti personalmente, e partiamo dai Renaissance. Un gruppo che io ho visto dal vivo, appunto, ripeto, avevo 16 anni e mi sono innamorato tantissimo di loro, della voce straordinaria di Jane Ralph. Loro sono una emanazione degli Yardbirds, grande gruppo da cui è venuto fuori Jimmy Page, insomma. Sono stati prodotti da Paul Samuel Smith, che era uno dei fondatori di quelli che Mike Bongiorno aveva chiamato i Gallinacci quando erano arrivati a Sanremo, no? Traduzione letterale di Yardbirds. Però al loro interno avevano un pianista che aveva studiato musica classica, naturalmente, e ogni tanto la infilava come un suo incubo, praticamente, nei brani. E allora io ho scelto un brano del 70, un album bellissimo, peraltro, che è tutto venato di folk rock in fondo. È una canzone folk rock a tutti gli effetti, che però a un certo punto ti riserva una sorpresa, e la sorpresa riguarda la sonata numero 8, Patetica, di Beethoven.
Anche qui Paolo Prato, arrangiamento raffinatissimo e un certo gusto per l'omoritmia, no? Per delle strutture di strumenti musicali che si muovono su uno stesso piano ritmico che abbiamo ritrovato anche in altri ascolti che ci hai proposto oggi. Hai ancora un ascolto beethoveniano da proporci per oggi?
Guarda, ne avrei due. Da un lato ho i Vanilla Fudge, che è l'unico esempio americano, perché insomma gli americani in quegli anni facevano altre cose, Zappa a parte, che è un altro mondo. E i Vanilla Fudge, ad esempio, hanno incluso in un loro album del 68 un arrangiamento di Per Elisa insieme alla Sonata al Chiaro di Luna, che diventò anche un successo a 45 giri. Anche questa è una cosa assolutamente improbabile oggi, ma all'epoca lo fu. Alla seconda opzione riguarda invece un gruppo, diciamo, qui parlo più dal punto di vista personale che storico, un gruppo genovese di amici miei che comunque hanno dato un piccolo contributo alla storia del progressive italiano, cioè i Latte e Miele. Io ho assistito personalmente alla registrazione di questa traccia nel 1976, era un'epoca in cui il progressive si stava sfaldando, ma i Latte e Miele hanno inciso Opera 21, che è un arrangiamento dal finale, terzo movimento, allegro molto, della prima sinfonia di Beethoven.
Quindi direi partiamo con i Vanilla Fudge e dopodiché ci dedichiamo all'ascolto dei Latte e Miele. Thank you. Lasciamo quindi i celebri temi beethoveniani con i Vanilla Fudge per tornare quindi Paolo Prato sul gruppo genovese non così tanto conosciuto, appunto i Latte e Miele di cui ci hai appena parlato. Sono curioso, ascoltiamo. E questo era il Beethoven strapazzato dai Latte e Miele. E siamo quasi alla conclusione della nostra puntata di Jukebox 900. Paolo Prato, sono molto felice che tu sia stato con noi, lo sarai anche la prossima settimana per girare un po', no, questo discorso, quindi andremo a capire come i musicisti appartenenti all'ambito classico invece hanno attinto al rock, quindi una vera e propria inversione. Ma ti chiederei a questo punto di lasciarci con un ultimo ascolto per concludere appunto questa breve storia dell'utilizzo della musica classica in un contesto rock.
Certo, guarda, io ho scelto di chiudere con una suite, naturalmente un breve estratto, perché le suite sia originali che quelle ispirate alla musica classica sono proprio il formato perfetto, il formato ideale attraverso cui il rock si appropria di musiche e culture che non le appartengono, no? Già una suite spesso occupa un'intera facciata, pensiamo ad Atom Heart Mother, che forse è quella più significativa in assoluto, ma anche a Five Bridges dei Nice, che prendono da Sibelius, dai Tchaikovsky. Io voglio chiudere con un'altra mia grande passione, il gruppo britannico dei Colosseum, John Iseman, che ci ha lasciato un paio di anni fa, di Kestrel Smith, tutta gente cresciuta nella fucina di John Mayall, quindi dal British Blues, quindi grandissimi strumentisti, ma al tempo stesso versati nel jazz e nella musica classica. E la loro Valentine Suite del 1969 è sicuramente il loro capolavoro, perché è una suite originale dove non ci sono citazioni di brani classici, ma c'è un tentativo di fare un rock classico sinfonico con 3-4 strumenti che secondo me raggiunge degli effetti straordinari. Io ho scelto il secondo movimento.
Grazie a Paolo Prato e a risentirci alla prossima puntata di Jukebox 900.
Grazie.